Benvenuti a bordo con Eutours. Benvenuti a Firenze, la città del Rinascimento, il cuore della Toscana e il gioiello dell'arte e della storia italiana. Oggi state per entrare in uno degli edifici più straordinari d'Italia, Palazzo Vecchio. Per oltre 7 secoli, questa fortezza-palazzo è stata il cuore pulsante di Firenze, centro della politica, palcoscenico del potere, scrigno d'arte e testimone di alcune delle storie più drammatiche della storia europea. Alzate lo sguardo verso le sue mura medievali, i merli merlati e la torre di Arnolfo che si innalza nel cielo toscano. Questo non è solo pietra, è la memoria di Firenze. E oggi, attraverso questo viaggio audio, camminerete non solo nelle sue stanze, ma anche attraverso secoli di intrighi, gloria e leggenda. La storia del piano terra di Palazzo Vecchio. Attraversiamo insieme la soglia di Palazzo Vecchio, la fortezza palazzo che ha custodito Firenze per più di 7 secoli. Il piano terra è all'inizio del viaggio uno spazio in cui pietra e silenzio sussurrano i primi segreti del potere cittadino. L'ingresso fortificato. Alla fine del XIII secolo, quando Arnolfo di Cambio progettò il palazzo, il piano terra fu concepito come una fortezza tanto quanto una sede di governo. Il portale d'ingresso fu costruito deliberatamente stretto e facilmente difendibile, permettendo alle guardie di controllare chi vi passava. Sopra di esso, la Repubblica Fiorentina esibiva stemmi e simboli dipinti, per chiarire a tutti i visitatori che quella era la casa della città, non di re o signori. Entrando, immaginate il clangore delle armi e il mormorio delle guardie civiche. Il pavimento di pietra sotto i vostri piedi un tempo riecheggiava dei passi dei soldati assegnati a proteggere i priori, i magistrati che governavano la città e che abitavano ai piani superiori. Il piano terra era il loro scudo. Il cortile di Michelozzo. Oltre il passaggio sorvegliato, ci si ritrova in una piazza di calma, il primo cortile, progettato nel 1453 da Michelozzo, l'architetto prediletto dei Medici. Laddove un tempo vi era un rozzo cortile medievale, Michelozzo creò uno spazio raffinato simile a un chiostro. Colonne di stucco e pietra arenaria delimitano lo spazio, ognuna decorata con ornamenti delicati. Guardate bene le basi e i capitelli, maschere grottesche, fogliami ed emblemi araldici abbondano. Sopra, le volte fioriscono di affreschi, un contrappunto più morbido alle mura fortificate esterne. Questo cortile era più di una delizia architettonica, era anche un messaggio. A metà del 400, Cosimo de' Medici cercava di temperare la severità repubblicana di Firenze con una nuova eleganza degna dell'influenza crescente della sua famiglia. I visitatori, dall'Italia e dall'estero, dovevano sentirsi allo stesso tempo impressionati e a proprio agio. Gli affreschi delle terre lontane. Nel 1565, un secolo dopo l'opera di Michelozzo, Giorgio Vasari e i suoi assistenti decorarono le pareti del cortile con affreschi commissionati dal duca Cosimo I de' Medici. Non erano dipinti comuni, raffiguravano le città e i territori sotto il dominio mediceo, insieme a scene delle terre degli Asburgo d'Austria in celebrazione del matrimonio tra Francesco, figlio di Cosimo, e Giovanna d'Austria. L'effetto era politico e simbolico. Ogni visitatore che attraversava il piano terra era circondato da prove dipinte della forza, delle alleanze e dell'influenza globale dei Medici. Le pareti stesse parlavano del potere di Firenze, che si estendeva ben oltre la Toscana. La fontana del Putto con Delfino. Al centro del cortile, l'acqua zampilla da una piccola ma graziosa fontana. La sua figura bronzea giocosa un fanciullo che lotta con un delfino fu realizzata da Andrea del Verrocchio, maestro di Leonardo da Vinci. Installata qui nel 400, portava vita e musica allo spazio. Immaginate la sua acqua fresca di setare guardie, funzionari e nobili visitatori. Col tempo, la fontana divenne non solo decorazione, ma anche simbolo dell'ingegno di Firenze e della sua maestria nella fusione del bronzo, arti fiorite nelle botteghe rinascimentali a pochi passi da qui. L'armeria e le stanze di servizio. Dal cortile si accedeva alle stanze di servizio del palazzo, magazzini, stalle e soprattutto l'armeria. Qui le armi erano pronte in caso di rivolta o attacco straniero. Nei momenti di pericolo, Il cortile poteva trasformarsi rapidamente in un punto di raduno militare, colmo di uomini armati pronti a difendere la Repubblica o, in seguito, i duchi medici. Immaginate il contrasto. Un giorno il cortile ospitava un ricevimento festoso per ambasciatori stranieri, il giorno dopo riecheggiava di clangori di acciaio e di grida di soldati. Una porta verso il potere. Il piano terra di Palazzo Vecchio non fu mai solo un passaggio. Era un palcoscenico della politica, una fusione di praticità difensiva, propaganda medicea e arte rinascimentale. I visitatori entravano attraverso mura di pietra che incutevano timore, passavano sotto volte dipinte per incantare e accedevano a sale superiori dove si decideva il destino di Firenze. Ancora oggi, mentre vi trovate nel cortile di Michelozzo e ascoltate lo scroscio della fontana di Verrocchio, potete percepire i diversi strati di storia alla Repubblica medievale, i duchi medici, l'alleanza con gli Asburgo, i soldati e i funzionari che qui si muovevano quotidianamente. Questo piano terra era la soglia tra la Firenze comune e il mondo del potere, della cerimonia e della leggenda che si trovava sopra. La nascita del Salone dei 500. Immaginate Firenze alla fine del 400, una città sospesa tra fede e potere. I potenti medici erano stati esiliati, e il frate Domenicano Girolamo Savonarola tuonava i suoi sermoni nel Duomo. Nel 1494, Firenze si proclamò nuovamente repubblica, decisa a rifiutare i tiranni e ad abbracciare la volontà del popolo. Ma una repubblica aveva bisogno di una sede, di uno spazio abbastanza vasto per ospitare il nuovo consiglio cittadino. Così, nel 1495, iniziò la costruzione della più grande sala mai edificata nel Palazzo della Signoria, il Salone dei 500. Il suo nome derivava dal Consiglio Maggiore, formato da 500 cittadini incaricati di modellare le leggi e il destino di Firenze. Il progetto fu affidato a Simone del Pollaiolo, detto il Cronaca. Con i suoi 54 metri di lunghezza, 23 di larghezza e 18 di altezza, la sala superava ogni altro spazio civico dell'epoca. Doveva incarnare la forza della Repubblica Fiorentina vasta, solenne e monumentale. Savonarola, il fuoco e il destino. Savonarola immaginava questa sala come un tempio di pura democrazia. Qui i cittadini si sarebbero riuniti non per arricchirsi, ma per governare alla luce della virtù. Ma nel 1498, solo 3 anni dopo il completamento della sala, la stessa città che lo aveva acclamato si rivoltò contro di lui. Accusato di eresia, Savonarola fu arrestato, processato ed eseguito arso vivo in Piazza della Signoria, a pochi passi dal palazzo. Il Salone dei 500 sopravvisse, ma aveva già assistito al suo primo dramma di potere e tradimento. Il ritorno dei medici e una nuova funzione. All'inizio del 500, i medici tornarono a Firenze con una nuova visione per la sala, non più una camera democratica, ma un palcoscenico per la grandezza medicea. Nel 1503, il gonfaloniere Piero Soderini affidò a 2 dei più grandi artisti della storia il compito di decorare le pareti con scene delle vittorie militari di Firenze. Leonardo da Vinci fu incaricato della battaglia di Anghiari. Michelangelo Buonarroti della battaglia di Cascina. Era uno scontro di geni, Leonardo, maestro del movimento e del dramma, e Michelangelo, scultore di corpi eroici. La battaglia di Anghiari di Leonardo da Vinci. Leonardo preparò un grande affresco che raffigurava i cavalieri fiorentini in lotta con le forze milanesi. Al centro, un vortice di uomini e cavalli combatteva per uno stendardo una scena così violenta e intensa che Giorgio Vasari la definì un capolavoro di furore e potenza. Ma Leonardo sperimentò una nuova tecnica pittorica applicando pigmenti sull'intonaco riscaldato. L'esperimento fallì, i colori colarono, le figure si offuscarono e l'affresco fu abbandonato. Restano però copie e schizzi, Rubens e altri artisti preservarono il disegno, mantenendo viva la leggenda del capolavoro perduto. La battaglia di Cascina di Michelangelo. Michelangelo ideò una scena di soldati che si bagnavano nell'Arno, colti di sorpresa da un attacco improvviso. Disegnò figure muscolose in movimento, corpi che si contorcevano con energia. ma non dipinse mai il muro. Nel 1505, Papa Giulio II lo chiamò a Roma per progettare la sua tomba e, in seguito, per affrescare la Cappella Sistina. Firenze lo perse per la storia. Le due opere che avrebbero potuto trasformare la sala rimasero incompiute. Ma il loro fantasma aleggia ancora. Alcuni credono persino che il dipinto di Leonardo sia nascosto dietro gli affreschi successivi di Vasari, che scrisse la frase «cerca trova» su uno stendardo di battaglia, forse un indizio segreto. Cosimo I e la trasformazione di Vasari. Quando Cosimo I de' Medici salì al potere nel 1540, Palazzo Vecchio divenne residenza ducale. Cosimo non voleva una sala di dibattito, ma un teatro della sua grandezza. Chiamò Giorgio Vasari, pittore, architetto e biografo degli artisti del Rinascimento, per trasformare il salone. Vasari rialzò il soffitto, creando un tetto a cassettoni decorato con allegorie della grandezza di Firenze. Dipinse enormi affreschi sulle pareti, celebrando le vittorie mediche su Pisa e Siena. Le battaglie non erano più lotte repubblicane, erano propaganda dinastica, che esaltava Cosimo come salvatore della Toscana. Le visioni incompiute di Leonardo e Michelangelo svanirono dietro la grandiosità vasariana. Il salone divenne un monumento al potere dei Medici. Un palcoscenico di politica e potere. Nel corso dei secoli, il Salone dei Cinquecento continuò a essere un palcoscenico della storia. Ospitò cerimonie ducali, spettacoli teatrali ed eventi politici. Nel XIX secolo, quando Firenze divenne brevemente la capitale di un'Italia unita, 1865-1871, la sala servì come aula del Parlamento nazionale. Immaginate il governo appena nato d'Italia che si riuniva sotto i cieli dipinti da Vasari. Oggi, la sala è una delle più spettacolari di Firenze, un luogo in cui ogni pietra e ogni pennellata sussurrano storie di ambizione, genio e destino. Vivere il salone oggi, mentre vi trovate all'interno, alzate lo sguardo verso il soffitto dorato di Vasari. Ogni riquadro racconta una storia delle vittorie di Cosimo. Guardate i monumentali affreschi sulle pareti, guerre congelate nel trionfo, guerrieri catturati in battaglia eterna. E poi, con l'immaginazione, provate a scrostare gli strati di pittura. Cercate di intravedere i cavalli furiosi di Leonardo, i corpi possenti di Michelangelo e il sogno di una repubblica che un tempo riempiva questa vasta sala con le voci di 500 cittadini. Questo è il Salone dei Cinquecento, un luogo in cui il passato di Firenze respira ancora, dove arte e politica si sono scontrate, e dove gli echi di Leonardo, Michelangelo, Vasari, Savonarola e i Medici aleggiavano nell'aria. Palazzo Vecchio Audio Guide Parte 2. Appartamenti Medicei, Cappella di Eleonora, Passaggi Segreti e Torre di Arnolfo. Bentornato, caro ospite di Eutours. Avete appena lasciato il monumentale Salone dei Cinquecento, dove il destino di Firenze è stato forgiato nello scontro tra politica e arte. Ora, il nostro viaggio ci porta più a fondo nel mondo privato dei Medici, i sovrani che trasformarono questa fortezza in un palazzo rinascimentale. Qui, oltre le sale pubbliche, si apre un altro universo, gli appartamenti intimi del duca Cosimo I de' Medici e della sua sposa spagnola, Eleonora di Toledo. L'arrivo dei Medici. Nel 1540, Cosimo I prese una decisione che avrebbe cambiato per sempre il Palazzo Vecchio. Fino ad allora, questo edificio era stato la severa sede della Repubblica Fiorentina, una fortezza civica progettata per incutere timore. Ma Cosimo non era interessato alla modestia repubblicana. Stava costruendo una dinastia. E così scelse di trasferire qui la sua famiglia, trasformando il palazzo medievale nella sua residenza e corte. Immaginate la trasformazione: fredde stanze di pietra riscaldate da arazzi, pareti affrescate con scene mitologiche, soffitti dorati. Ciò che un tempo era la casa del popolo divenne il palcoscenico dello splendore principesco. Al centro di questa metamorfosi vi era Eleonora di Toledo. Eleonora di Toledo, la duchessa spagnola. Eleonora non era una consorte qualunque. Nata in Spagna, figlia del viceré di Napoli, portava con sé immense ricchezze, potenti legami e un gusto raffinato. Cosimo la adorava, e insieme ebbero 11 figli eredi che assicurarono la continuità della stirpe medicea. Ma Eleonora era molto più di una madre, era una mecenate, una donna di fede e una figura politica di grande influenza. Desiderava una residenza che riflettesse il suo rango, la sua eredità spagnola e la sua devozione. I suoi appartamenti nel Palazzo Vecchio divennero così tra gli spazi più belli di Firenze. Gli appartamenti di Eleonora di Toledo. Entrare nelle stanze di Eleonora significa entrare in uno scrigno rinascimentale. La sua sala delle udienze fu decorata da Giorgio Vasari e dalla sua bottega con scene che celebravano donne forti e virtuose dell'antichità, eroine di fede e lealtà che riflettevano le stesse virtù di Eleonora. La sua camera da letto era più di un luogo di riposo. Era una scena della maternità dinastica, adornata con arazzi e affreschi che la associavano a regine e di leggendarie. Ma lo spazio più incantevole era la sua cappella privata. La cappella di Eleonora, un gioiello di fede. Nascosta nel cuore del suo appartamento si trova una piccola ma splendida cappella, affrescata da Agnolo Bronzino, pittore di corte e maestro del manierismo. Entrando, lasciate che i vostri occhi si adattino al bagliore dei colori. Bronzino ricoprì le pareti con scene bibliche. L'Annunciazione, in cui la Vergine riceve il messaggio dell'angelo. La Natività, con figure delicate che brillano in tonalità preziose. La Deposizione, il corpo di Cristo deposto dalla croce, reso con l'eleganza fredda di Bronzino. Il soffitto esplode in visioni celesti. Angeli e santi sospesi in un cielo radioso. Questa era la dimora spirituale di Eleonora, il suo rifugio intimo dalle pressioni della vita di corte. Vita alla corte dei Medici. Oltre queste mura sacre, la vita quotidiana del palazzo pulsava di attività. Immaginate corridoi pieni di paggi, guardie, cortigiani, segretari, artisti e ambasciatori. Nella sala delle udienze di Cosimo, emissari di Spagna, Francia e Sacro Romano Impero attendevano ansiosi, consapevoli che Firenze, sotto i Medici, non era più una piccola repubblica ma uno stato ducale in ascesa. Negli appartamenti di Eleonora, musicisti suonavano madrigali, sarte ricamavano abiti e precettori insegnavano ai figli dei Medici latino, filosofia e scienze. Il palazzo divenne una città nella città, un teatro dove politica, famiglia, arte e fede si intrecciavano. Lo studiolo di Cosimo, un mondo di segreti. Non lontano dalle grandi sale si trova una delle stanze più affascinanti del palazzo, lo studiolo di Cosimo. Non era uno studio nel senso moderno, ma una camera delle meraviglie. Le sue pareti erano ricoperte di dipinti mitologici, ciascuno dei quali nascondeva armadi segreti. All'interno si conservavano minerali rari, strumenti scientifici, manoscritti e tesori delle collezioni medicee. Era una stanza di segreti, dove il duca si ritirava a meditare, circondato da simboli di natura, alchimia e mito. I passaggi segreti di Vasari. Ma il palazzo custodiva non solo simboli, bensì veri e propri passaggi segreti. Cosimo e Vasari progettarono una rete di corridoi e scale nascoste nelle mura. Questi permettevano al duca di muoversi inosservato, fuggire in caso di pericolo o sorprendere i suoi cortigiani con apparizioni improvvise. Un celebre passaggio collega Palazzo Vecchio con la Galleria degli Uffizi, poi attraverso il Ponte Vecchio fino a Palazzo Pitti. Il corridoio vasariano consentiva ai Medici di spostarsi tra le residenze senza mischiarsi alla folla di Firenze. Anche all'interno, queste porte e scale segrete sussurrano intrighi, fughe, complotti e la paranoia di governanti che si fidavano di pochi. La torre di Arnolfo, potere e prigione. Alziamo ora lo sguardo verso il cielo. La torre di Arnolfo, alta 95 metri, progettata da Arnolfo di Cambio nel 1299. Era insieme simbolo di orgoglio civico e strumento di difesa. Da qui le guardie controllavano incendi, invasioni o rivolte. Le campane suonavano per radunare i cittadini nei momenti di crisi. Ma la torre non era solo una vedetta, era anche una prigione. L'alberghetto, la locanda della miseria. All'interno della torre si trova una piccola cella chiamata alberghetto, la piccola locanda. Il nome può sembrare gentile, ma la realtà era cupa. Qui i prigionieri politici attendevano il loro destino. Tra i più celebri vi fu Cosimo de' Medici il Vecchio, incarcerato nel 1433 prima di essere esiliato da Firenze. Tornò poi trionfante, fondando la dinastia che avrebbe governato per secoli. Un altro prigioniero fu Savonarola, il frate infuocato, che trascorse qui le sue ultime notti prima di essere trascinato nella piazza sottostante ed eseguito. Le pareti anguste della cella riecheggiano i fantasmi del passato turbolento di Firenze, un ricordo di come potere e rovina fossero separati solo da un battito di cuore. La vista dall'alto. Se oggi salite sulla torre, sarete ricompensati con una delle vedute più mozzafiato di Firenze. I tetti rossi si estendono fino alle colline verdi, la cupola del Duomo si erge maestosa, il campanile di Giotto svetta e l'Arno scintilla al sole. È un panorama che unisce passato e presente, lo stesso che un tempo fu condiviso da governanti, guardie e prigionieri. Da quassù si percepisce il battito di Firenze, città che ha superato guerre, pestilenze, congiure e rivoluzioni risorgendo sempre nella bellezza. Palazzo Vecchio oggi. E così arriviamo al presente. Palazzo Vecchio non è più la residenza dei duchi né la prigione dei frati. Oggi è sia un museo sia il municipio di Firenze. Al suo interno troverai capolavori d'arte, sale storiche e uffici civici. Il sindaco di Firenze lavora ancora entro queste mura, collegando passato e presente in un continuum vivente. Ogni anno, nella Sala Rossa si celebrano matrimoni, nelle sue sale si tengono conferenze e visitatori da tutto il mondo percorrono gli stessi pavimenti calpestati un tempo da Machiavelli, Savonarola, Cosimo ed Eleonora. Palazzo Vecchio non è solo un monumento. È un palazzo vivo, un edificio che respira, lavora e serve, proprio come fa da più di 7 secoli. Riflessioni prima di proseguire. Mentre ti fermi qui, prenditi un momento per riflettere. Palazzo Vecchio è stato una fortezza della democrazia. Un palcoscenico di congiure. Un palazzo ducale. Una prigione. Un Parlamento. Un municipio moderno. Le sue pietre sono intrise delle voci di ogni epoca, maestri delle arti, frati, duchi, repubblicani, rivoluzionari, artisti e cittadini. Pochi edifici al mondo possiedono una storia così stratificata, dove ogni angolo racconta una storia e ogni storia rispecchia la lotta eterna tra libertà e potere. Dalla politica all'arte, bentornato. Caro ospite di Eutours. Finora abbiamo attraversato le grandi sale del potere, ascoltato storie di congiure, frati, duchi e repubbliche. Ora voltiamo lo sguardo all'anima artistica di Palazzo Vecchio. Ogni stanza di questo palazzo non è soltanto un ambiente e un palcoscenico, una galleria, un affresco vivente del passato di Firenze. Insieme, percorriamole lentamente e con attenzione, come se fosse il tempo stesso a guidarci. I quartieri monumentali. Cominciamo dai quartieri monumentali, i grandiosi appartamenti creati da Giorgio Vasari per il duca Cosimo ed Eleonora di Toledo. Qui, l'arte non fu mai solo decorazione, fu propaganda dipinta. Ogni soffitto, ogni parete, ogni pannello raccontava una storia pensata per esaltare la famiglia Medici. Alza lo sguardo. Vasari dipinse intricate allegorie delle virtù, dei pianeti e dei trionfi di Firenze. I soffitti brillano di cornici dorate, ciascun riquadro un piccolo poema epico. Gli appartamenti erano divisi in due nuclei. Il quartiere di Leone X, dedicato al Papa Mediceo, a celebrare la gloria del potere religioso della famiglia. Il quartiere degli elementi, dove le forze della natura fuoco, acqua, aria e terra sono raffigurate come se si inchinassero esse stesse ai Medici. Entrare in queste stanze significa attraversare un universo dipinto in cui arte e politica si fondono senza soluzione di continuità. La sala delle carte geografiche. Ora entriamo in una delle sale più affascinanti, la sala delle carte geografiche. Creata a metà 500 da Vasari e dal cosmografo Ignazio Danti. Questa stanza fu una meraviglia della scienza e dell'immaginazione rinascimentali. Intorno a te, grandi pannelli dipinti mostrano le mappe del mondo conosciuto, Italia, Europa, Africa, Asia e Americhe. Ricorda, era un'epoca in cui il globo stava ancora venendo scoperto, quando nuove terre alimentavano la fantasia. Al centro si erge un magnifico globo, un tempo tra i più grandi al mondo, simbolo della curiosità e dell'ambizione medicea. Lo scopo della sala era non solo intellettuale ma anche simbolico, mostrare che sotto i Medici l'influenza di Firenze abbracciava il mondo. Nota come alcune terre abbiano forme curiose, riflesso dei limiti della conoscenza del tempo. Eppure, anche nella loro imperfezione, queste mappe incarnano la meraviglia della scoperta. Lo studiolo di Francesco I. Proseguiamo verso una delle camere più misteriose del palazzo, lo studiolo di Francesco I, figlio di Cosimo ed Eleonora. Piccolo, senza finestre e interamente rivestito di dipinti e armadi, lo studiolo era un ritiro privato, un mondo di alchimia, arte e scienza. Ogni pannello raffigura scene mitologiche legate ai quattro elementi e al sapere umano. Dietro molte tele si celavano armadi segreti, dove Francesco conservava minerali rari, strumenti scientifici e curiosità esotiche giunte a Firenze da ogni parte del mondo. Immagina di trovarti in questo scrigno segreto, circondato dai misteri dell'arte e della natura. È come entrare nella mente di un principe rinascimentale affascinato dalla bellezza, ossessionato dalla conoscenza, attratto dal segreto. La Sala dei Gigli. Tra le più splendide sale civiche è la Sala dei Gigli. Il nome deriva dal giglio, fleur de lis, emblema di Firenze, che decora le pareti. Dipinta da Domenico Ghirlanda e Ue Bottega, la sala è un capolavoro di eleganza fiorentina. Qui si trova uno dei tesori del palazzo, la statua di Giuditta e Oloferne di Donatello, simbolo della virtù civica che trionfa sulla tirannide. In questa sala si ricevevano ambasciatori, si proclamavano leggi e si esibiva l'orgoglio di Firenze. Ancora oggi, i gigli dorati splendono come a ricordarci che bellezza e politica hanno sempre danzato insieme in questa città. La Sala di Ercole. Un'altra stanza è affrescata con Ercole, l'eroe mitologico della forza e del coraggio. Perché Ercole? Perché fu il protettore leggendario di Firenze, simbolo che risuonava nei cittadini che si vedevano forti, resilienti e pronti a sfidare i tiranni. Anche i Medici abbracciarono Ercole presentandosi come eredi delle sue virtù, vincitori delle prove e reggenti per forza divina. La Cappella di Eleonora, ancora. Abbiamo già parlato della cappella privata di Eleonora di Toledo dipinta da Bronzino. Ma merita un'altra sosta, perché questa stanza è non solo arte, ma intimità. Osserva lo stile freddo e prezioso di Bronzino, i volti di porcellana, i tessuti che scintillano, gli angeli eterei. È il manierismo al suo apice, un mondo in cui la realtà è levigata fino a una eleganza divina. Per Eleonora, questo luogo era più che bellezza. Era il suo ancoraggio spirituale, dove pregava per i figli, il marito e la città. Il busto, nascosto, di Michelangelo. Tra le sorprese del palazzo si trova un busto attribuito a Michelangelo Buonarroti, il cosiddetto Bruto. Si ritiene raffiguri l'assassino romano di Cesare, simbolo di libertà contro tirannide. Per i fiorentini, Bruto non era solo storia antica, ma uno specchio della propria lotta contro il dominio mediceo. Michelangelo, che amava Firenze ma spesso si scontrò con i suoi governanti, scolpì questo volto con orgoglio e sfida. Nascosto nel palazzo, resta un silenzioso gesto di protesta nel marmo. Arazzi e trionfi. Non dimenticare di ammirare gli arazzi medicei che adornano molte sale. Tessuti nelle officine granducali, narrano storie bibliche, imprese eroiche e trionfi dei medici. I loro colori ricchi e i disegni intricati portavano calore alle sale di pietra, trasformando muri freddi in tessuti narrativi di prestigio. Ogni arazzo non era solo arte, ma anche strumento politico, promemoria di come la grandezza medicea avvolgesse ogni angolo della vita. Un palazzo di strati. Mentre passi da una stanza all'altra, ricorda, Palazzo Vecchio non è un racconto unico, ma un arazzo di strati. Fortezza medievale. Consiglio repubblicano. Residenza medicea. Wunderkammer della scienza. Galleria di mappe. Cappella di devozione. Sala civica di Gigli ed Eroi. Ogni sala riflette non solo i medici, ma il popolo di Firenze orgoglio, timori, ambizioni, fede. È come se le pietre stesse del palazzo fossero state dipinte, scolpite e tessute con l'identità della città. Palazzo Vecchio parte 5, segreti, leggende e misteri. Benvenuti nel Palazzo dei Segreti, caro ospite di EUTours. Hai già visto la grandiosità del Salone dei 500, l'eleganza della Cappella di Eleonora e lo splendore dei soffitti di Vasari. Ma ora è il momento di scoprire un altro volto di Palazzo Vecchio fatto di sussurri, ombre e misteri. Questo palazzo non è solo storia, è leggenda. Dietro le sue mura si celano segreti che ancora incuriosiscono gli studiosi e storie che i fiorentini tramandano di generazione in generazione. Cominciamo da uno degli indizi più intriganti lasciati in piena vista. Il mistero di Cerca Trova, nel Salone dei 500, tra i giganteschi affreschi delle vittorie mediche di Vasari, è un piccolo ma curioso dettaglio. Su uno stendardo verde, in alto, compaiono due parole, Cerca Trova. Perché Vasari le dipinse? Alcuni credono che fosse un messaggio segreto. Sotto gli affreschi di Vasari potrebbe ancora trovarsi la battaglia di Anghiari incompiuta di Leonardo da Vinci, il capolavoro perduto del Rinascimento. Vasari preservò l'opera di Leonardo dipingendoci sopra, nascondendola ma senza distruggerla. E lasciò queste parole come indizio per i posteri. Indagini moderne con scanner e sonde hanno rivelato tracce di pigmento dietro la parete, indizi che forse i cavalli furiosi e i soldati di Leonardo sono ancora lì, in attesa di essere ritrovati. Così, quando alzi lo sguardo e vedi Cerca Trova, ricorda, Palazzo Vecchio potrebbe custodire ancora il fantasma di Leonardo entro le sue mura. Il graffito segreto di Michelangelo. All'esterno, in Piazza della Signoria, osserva con attenzione la pietra vicino all'ingresso. Vedrai il profilo appena accennato di un volto inciso nel muro. Secondo la leggenda, fu tracciato da Michelangelo Buonarroti. Si racconta che, parlando con qualcuno in piazza, Michelangelo, sempre inquieto, abbia distrattamente inciso nella pietra il profilo di un uomo con lo scalpello, forse il ritratto di chi lo importunava, forse un'autocaricatura, o forse solo un gioco di un genio. Ancora oggi, i fiorentini lo chiamano l'importuno di Michelangelo. Un piccolo promemoria che anche il più grande artista della storia ha lasciato un graffito su queste pietre. Il corridoio Vasariano, un passaggio segreto, forse il più famoso dei segreti, è il corridoio Vasariano. Costruito nel 1565 per il duca Cosimo e da Giorgio Vasari, questo passaggio corre da Palazzo Vecchio, attraversa gli Uffizi, supera il Ponte Vecchio e arriva fino a Palazzo Pitti. Perché fu costruito? Per permettere ai medici di muoversi in sicurezza e in privato per la città, lontano dagli sguardi e dai pugnali della gente. Nel corridoio c'erano finestre per osservare la città e, in seguito, fu decorato con una singolare raccolta di ritratti, inclusi autoritratti di artisti da tutto il mondo. Ancora oggi, il corridoio è simbolo del bisogno mediceo di controllo, segretezza e sicurezza. È un ponte tra palazzi, ma anche tra mondi, pubblico e privato, potere e paranoia. Il fantasma di Savonarola. Ma Palazzo Vecchio non custodisce solo arte nascosta e passaggi segreti. Si dice che sia anche abitato. Il fantasma più famoso è quello di Girolamo Savonarola, il frate domenicano che predicò contro corruzione, ricchezze e vizi. Dopo l'arresto, fu rinchiuso nell'alberghetto, la cella della Torre di Arnolfo. Torturato, condannato ed eseguito nella piazza sottostante, avrebbe lasciato uno spirito inquieto. I fiorentini sussurrano che nelle notti di tempesta una figura scura, in abito da frate, percorra i corridoi mormorando preghiere o maledizioni. Alcuni dicono di sentire catene strisciare sui pavimenti di pietra. Fantasma o memoria, la presenza di Savonarola aleggia qui, a ricordare i giorni più bui di Firenze. Sussurri di congiura. Palazzo Vecchio fu anche teatro di innumerevoli congiure. Alcune note, altre solo voci. Si dice che nelle pareti fossero costruite camere nascoste per origliare le riunioni. Scale segrete permettevano ai duchi di apparire all'improvviso e cogliere di sorpresa i cortigiani. Messaggi passavano attraverso i dipinti, simboli nascosti negli affreschi, codici tracciati nelle decorazioni. Una storia parla di un armadietto dei veleni dei Medici, dove si conservavano fiale letali per eliminare rivali con discrezione. Era vero. Nessuno lo sa con certezza. Ma a Firenze, dove arte e intrigo erano fratelli, tutto era possibile. I graffi dei prigionieri. Nelle celle della torre, i prigionieri politici spesso incidevano segni sui muri. Alcuni lasciavano preghiere, altri maledizioni. Uno incise una semplice frase, chi mi legge, preghi per me. Questi graffi restano, testimonianze silenziose di chi visse e morì qui. Ci ricordano che, dietro lo splendore delle ricchezze mediche, il palazzo ospitò anche disperazione, paura e punizione. Leggende del cortile del leone. Nel cortile del palazzo un tempo si trovavano gabbie con leoni vivi simbolo di Firenze. Gli animali erano doni e trofei, ruggenti promemoria della forza cittadina. I bambini si avvicinavano per sentirli ruggire, i viaggiatori ne ammiravano la maestà e i cortigiani sussurravano che finché i leoni fossero vissuti, Firenze sarebbe rimasta invincibile. Quando morì l'ultimo leone, alcuni dissero che fosse un presagio del declino della città. Un palazzo di misteri senza fine, e così, esplorando Palazzo Vecchio, ricorda, non ogni storia è scritta nei libri. Alcune sono incise in silenzio nella pietra, dipinte dietro strati di affresco o sussurrate nella notte da ombre che non svaniscono. Palazzo Vecchio è un palazzo del potere, sì, ma è anche un palazzo di segreti. Un palazzo che respira ancora, caro ospite di Eutours. Hai attraversato secoli di storia tra consigli repubblicani, corti medici, corridoi segreti, prigioni e meraviglie dipinte. Ma Palazzo Vecchio non è solo un monumento del passato. È un palazzo che respira ancora oggi. A differenza di molti edifici storici che restano musei silenziosi, questo palazzo continua a servire lo stesso scopo che ha dalla Medioevo, è il cuore pulsante della vita civica di Firenze. Il municipio di Firenze. Se entri negli uffici moderni nascosti tra queste mura, scoprirai qualcosa di straordinario. Il sindaco di Firenze e il consiglio comunale governano ancora da qui. Le stesse stanze che un tempo ospitavano maestri delle arti, priori e duchi vedono oggi riunioni consiliari, cerimonie civiche e la gestione quotidiana della città. La doppia identità dell'edificio museo e palazzo di governo lo rende unico al mondo. Dove altro puoi passeggiare tra gli affreschi di Versailles al mattino e assistere a un matrimonio o a una seduta ufficiale nel pomeriggio? Matrimoni nella Sala Rossa. Uno degli usi moderni più magici del palazzo è come sala matrimoniale. La Sala Rossa, con i suoi arazzi cremisi e i lampadari dorati, è il luogo dove coppie da tutto il mondo vengono a sposarsi nell'edificio più iconico di Firenze. Immagina la gioia. Mentre la storia osserva dalle pareti, si scrivono nuove storie, si scambiano voti e nascono vite insieme nello stesso palazzo che ha visto tanto destino compiersi. Per molti, è l'esperienza più romantica che Firenze possa offrire. La Torre di Arnolfo oggi. Sali sulla Torre di Arnolfo e capirai perché questo palazzo ha sfidato il tempo. Dall'alto, Firenze si stende davanti a te il Duomo che si innalza come una montagna di marmo, l'Arno che attraversa la città, le colline toscane che si ondulano all'orizzonte. Visitatori da tutto il mondo percorrono questi gradini ogni giorno, ricalcando i passi di guardie, prigionieri e duchi. E mentre guardi oltre, ricorda, stai vedendo la stessa vista che un tempo videro Cosimo de' Medici, Savonarola e persino Machiavelli. Una vista cambiata ben poco in 700 anni. L'esperienza museale. Come museo, Palazzo Vecchio offre tesori da non perdere. Il Salone dei 500, con gli immensi affreschi di Vasari e il mistero del dipinto perduto di Leonardo. Lo Studiolo di Francesco I, una camera delle meraviglie unica nel suo genere. La Sala delle Carte Geografiche, dove i sogni rinascimentali del mondo si dispiegano su pannelli dipinti. La Cappella di Eleonora, che risplende dell'eleganza sacra di bronzino. La Sala dei Gigli, che brilla con la Giuditta di Donatello e i gigli dorati. Ogni stanza è insieme galleria e racconto e tutte insieme creano un viaggio che unisce arte, politica, scienza e fede. Palazzo Vecchio di notte. Per chi visita dopo il tramonto, il palazzo si trasforma ancora. Illuminata da luce dorata, la facciata di pietra sembra quasi viva, come se i secoli stessi brillassero dall'interno. I tour notturni rivelano angoli nascosti, sale silenziose piene di echi e vedute di Firenze scintillanti nel buio. Si dice che il palazzo sia più magico di notte, quando le folle svaniscono e la storia sussurra più chiara. Palazzo Vecchio oggi un simbolo vivente di Firenze. Oggi, Palazzo Vecchio si erge sopra Piazza della Signoria con le stesse mura merlate e la fiera torre di Arnolfo che dominano lo skyline fiorentino dal 1299. Eppure questo edificio non è un monumento congelato. È cambiato, si è adattato e si è ridefinito a ogni generazione e continua a farlo ancora. Da fortezza a museo civico. Nei primi secoli, Palazzo Vecchio fu una fortezza-palazzo, sede della Repubblica Fiorentina e poi residenza ducale di Cosimo I de' Medici. Ma quando i Medici si trasferirono a Palazzo Pitti nel XVI secolo, l'antico palazzo non tacque. Fu gradualmente trasformato in museo civico e municipio, preservando la sua doppia identità di sede di governo e tesoro culturale. Oggi, il sindaco di Firenze e il consiglio comunale si riuniscono ancora entro queste mura. Pochi palazzi rinascimentali in Europa restano così intimamente legati alla loro originaria funzione civica. Chi percorre i cortili e le sale non visita soltanto un museo, entra nella storia vivente dell'amministrazione fiorentina. Un museo di potere e bellezza. Al tempo stesso, Palazzo Vecchio è uno dei grandi musei di Firenze. Le sue stanze scorrono come capitoli di un libro di storia, il Salone dei Cinquecento, con i monumentali affreschi di Vasari, continua a travolgere i visitatori con la sua scala e con il mistero della battaglia di Anghiari di Leonardo, forse celata sotto la pittura di Vasari. Gli appartamenti privati dei duchi Medicei, decorati da sontuosi affreschi, trasportano i visitatori nella vita quotidiana dei governanti di Firenze. Lo studiolo di Francesco I, un gioiello manierista, abbaglia ancora con le sue porte segrete e i Cabinet of Curiosities. La Torre di Arnolfo rimane uno dei migliori belvedere di Firenze, da cui cittadini e viaggiatori contemplano i tetti rossi e la cupola di Brunelleschi. Ogni stanza oggi racconta una storia non solo del passato, ma anche dell'orgoglio che Firenze continua a nutrire per la propria identità. Un palcoscenico per cultura e comunità. Oltre che museo, Palazzo Vecchio è un palcoscenico culturale. Mostre, conferenze, concerti ed eventi civici animano i suoi spazi. I fiorentini si raccolgono nel cortile per feste, studiosi da tutto il mondo studiano i suoi affreschi e archivi. È un ponte tra casa civica e icona culturale globale. Simbolo dello spirito di Firenze, soprattutto. Palazzo Vecchio oggi è simbolo di Firenze. Le sue robuste mura medievali incarnano la forza della vecchia Repubblica. I raffinati interni rinascimentali riflettono la creatività e l'ambizione dei Medici. E il suo ruolo civico attuale mostra come la città continui a bilanciare passato e presente. Entrare oggi dalle sue porte significa incontrare Firenze nella sua interezza. La memoria delle battaglie per la libertà. Il genio di artisti e architetti, la continuità della vita civica, e l'abbraccio di milioni di visitatori che vengono qui ogni anno per stare dove la storia è stata scritta. Palazzo Vecchio oggi è più della pietra, più dell'arte. È Firenze duratura, in evoluzione, viva. Messaggio di congedo. E ora, caro ospite di EUTours, il nostro viaggio attraverso Palazzo Vecchio giunge al termine. Hai camminato dove Machiavelli ha lavorato, dove Savonarola ha pregato, dove Cosimo ha governato, dove Vasari ha dipinto, dove i prigionieri hanno pianto e dove gli artisti hanno sognato. Ricorda, questo palazzo non è una reliquia, è Firenze, viva di memoria. Mentre ritorni in Piazza della Signoria, guarda ancora una volta la torre sopra di te. Le sue pietre sono le stesse che si ergono da sette secoli. Ma ora custodiscono anche la tua memoria. Grazie per aver viaggiato con Eutors. Possano lo spirito di Firenze, la sua bellezza, il suo coraggio e la sua inesauribile creatività accompagnarti a lungo, anche dopo la partenza. Tutte le fonti di questi contenuti audio sono state tratte, con la dovuta libertà, dagli archivi UNESCO, dalle risorse vaticane e dalle collezioni culturali alessandrine. Grazie, thank you e arrivederci da Eutors.